de faire. Merci. Invitato e avermi dato il piacere di poter essere qui oggi, tornare dopo un certo numero di anni, e mi fa veramente molto piacere rivedere vecchi amici, vecchi colleghi, giovani amici e colleghi. E io parlerò di un altro aspetto delle attività, delle tante attività di Bruno Tuschek, e quelle legate di più allo sviluppo di questi acceleratori di cui ha già parlato Carlo Bernardini, e come questi studi abbiano avuto degli importanti effetti anche in campi diversi da quello della fisica delle alte energie. E quindi vorrei parlare delle proprietà dei fasci di elettroni e positroni che cominciamo a scoprire al tempo, almeno io al tempo di Adone, c'erano già stati dei risultati ottenuti su ADA, tipo l'effetto Tuschek. E poi vorrei parlare come da questi studi delle proprietà di questi fasci di elettroni relativistici, elettroni e positroni, sono nate degli altri sviluppi, delle altre possibilità che hanno portato recentemente alla realizzazione di laser a raggi X, la produzione di luce coerente di alta intensità e di durata molto breve intorno all'angstrom, e quindi aprendo di nuovo un altro campo della fisica. Per cominciare vorrei ricordare l'importanza, di nuovo è già stata detta, dell'inizio della ricerca con i collider, con gli anelli di accumulazione per elettroni e positroni. Questa è una situazione da un lavoro di Bert Richter, e il primo passo nella direzione degli elettroni e positroni fu presa in Italia, e la personalità principale era quella di Tuschek, e un momento che lui ricorda è quello di quando Tuschek fece un seminario a marzo del 1960 sulle possibilità offerte da questi anelli, e come questo sia stato immediatamente la nuova possibilità, questa nuova strada sia stata immediatamente vista e seguita da Giorgio Salvini, che era allora il direttore di Frascati, e dalla comunità di fisica delle alte energie italiana, e poi portò ad ADA e da ADA ad Adone a tutto quello che è seguito dopo. E questa è un'altra citazione da questo lavoro di Amaldi su Tuschek, ricordo della vita di Tuschek, in cui di nuovo ricorda questo seminario e come l'idea fu presa di nuovo da Salvini, Carlo Bernardini, Gianfranco Corazza e Giorgio Ghigo, e in breve tempo portò alla realizzazione di ADA. Questa è ADA, l'avete già visto, e da ADA si passa ad Adone, che fu costruita veramente per poter affrontare nella loro pienezza, poter affrontare veramente in maniera nuova lo studio di queste reazioni elettroni-positroni e la fisica che si poteva fare con loro, quindi una macchina più grande, con luminosità più alta, con più regioni di interazione. Ovviamente ci furono dei problemi quando Adone fu costruito, e questa è una citazione da una presentazione di Amman alla conferenza sugli acceleratori del 69, dove all'inizio rifà un po' la storia dello sviluppo e delle varie, dei vari collider, dei vari anelli che venivano costruiti per il mondo, a partire la ADA, lo sviluppo a Slack, a Stanford, gli sviluppi a Novosibirsk, poi Adone e l'altro sviluppo che si andava preparando a Cambridge e i piani per un collider di energia molto maggiore a Novosibirsk. Ma poi va più in dettaglio, Amman va più in dettaglio su quello che stava in realtà succedendo. E Adone ha cominciato ad accumulare fasci nel 67, ma prima di poter ottenere risultati passò un certo tempo. E il motivo per cui passò un certo tempo è che non si riusciva ad accumulare una corrente di intensità sufficiente per poter raggiungere un livello di luminosità adeguato agli esperimenti che si volevano fare. Secondo quanto dice Amman, Adone permise di realizzare per la prima volta che un fascio accumulato in un anello è essenzialmente un oggetto instabile che tende a trasformarsi, a oscillare in molti modi e quindi ad avere una vita media molto breve, e maggiore l'intensità del fascio, più importanti e distruttivi sono questi fenomeni. Le prime avvisaglie di questa situazione, di come questi fasci fossero degli oggetti molto difficili da controllare, erano venuti dall'anello di Stanford-Princeton, e ovviamente noi qui ad Adone, lavorando con Tushek, avevamo cercato di valutare quali problemi queste instabilità potessero porre per Adone. Questo fu un lavoro che facemmo insieme e infatti estendemmo questa teoria iniziale al caso di due fasci di elettroni e positroni per vedere come questo potesse influenzare il fascio e la luminosità. Quindi per questo eravamo pronti, avevamo seguito lo sviluppo anche con informazioni che venivano da altre macchine, avevamo esteso la teoria ed eravamo pronti, la macchina era costruita per controllare questo tipo di effetti. In realtà quello che successe è che di effetti ce n'erano altri che non erano conosciuti a quel tempo, e questi effetti, questa è sempre una quotazione dalla presentazione di Amman del 69, limitavano la corrente in Adone a un valore molto basso, circa 150 microampere, mentre la corrente necessaria per raggiungere la luminosità di progetto di 10 alla 30 centimetri alla meno 2 secondi alla meno 1 doveva essere 100 mA, quindi si era quasi un fattore 60 al di sotto della corrente di progetto, e quindi un grosso fattore sul valore della luminosità che veramente impediva di poter ottenere dati utili. E io ricordo molto bene quando eravamo nella sala controllo di Adone, ho proprio questa immagine in mente di essere lì con Bruno Tusch e con Matt Sand a cercare di capire quello che stava succedendo e discutere varie possibilità. E da queste discussioni venne fuori una nuova teoria di un nuovo effetto che fino a quel momento non era stato capito, e questa era la teoria dell'effetto testa-coda, che fu pubblicato poi nel 69 e fu discusso in dettaglio anche più tardi, come farò vedere. Ma continuando a citare Amman, una previsione di questa teoria era che l'effetto, la corrente limite, la corrente di soglia dovesse dipendere dalla cromaticità della macchina, dalla dipendenza della frequenza di betatrone, dall'energia degli elettroni e dal momentum compaction, e questo indicava sia un accoppiamento fra oscillazioni di betatrone e di sincrotrone, ma indicava anche una possibile cura, che era quella di cambiare il valore della cromaticità mediante sestupoli, E questo fu provato su Adone, di nuovo, anche questo lo ricordo molto chiaramente, quando accendemmo questi sestupori e vedemmo che effettivamente si riusciva a controllare la corrente che si poteva accumulare nel fascio. Quindi questa fu da una parte permise di aumentare la luminosità, ma dall'altra permise anche di capire la complessità dei fenomeni che si potevano trovare in questi anelli di accumulazione. E questo permise poi di cominciare ad avere risultati di fisica delle alte energie. Questo è un grafico che molti di voi ricorderanno bene, i primi risultati sul rapporto fra la produzione di adroni e quello di mesoni in Mu, che indicava una divergenza rispetto a quello che ci si aspettava. E da qui Adone cominciò a produrre risultati e poi questo campo delle collisioni elettrone-positrone ovviamente è continuato. Sentiremo più in dettaglio nel pomeriggio di LEP. Questo è un risultato di LEP che mi piace far vedere, uno dei tanti risultati brillanti, conferma non solo del modello standard, ma anche la determinazione del numero di famiglie di quark e leptoni. E quello che cominciamo a capire con Tuschek, Sens ed altri, studiando tutti questi fenomeni nuovi che si presentavano su Adone, era che un fascio di particelle cariche è un sistema molto complesso, perché il numero di particelle è molto elevato, 10 alla 9, 10 alla 11, è soggetto a delle forze esterne con cui noi vorremmo controllare questo fascio e produrlo nel modo che ci interessa per ottenere un'alta luminosità, ma in realtà è essenzialmente instabile. Non appena la descrizione passa da questa descrizione idealistica di un insieme di particelle che sono controllate da forze elastiche esterne, ma non interagiscono fra di loro, e se così fosse, questo potrebbe essere una situazione di equilibrio, che è quella che noi vorremmo realizzare nei nostri acceleratori. Nel momento in cui si accende l'interazione fra queste particelle, perché in realtà sono particelle cariche, è questa distribuzione che noi vorremmo avere, una funzione solo dell'hamiltoniano imperturbato, diventa necessariamente instabile e il sistema comincia ad evolvere verso uno stato finale, e le caratteristiche di questo stato finale sono determinate dal tipo di interazione collettiva che esiste fra gli elettroni. Quindi le due domande che dobbiamo fare sono: date le forze collettive che noi introduciamo, qual è lo stato finale che si raggiunge, e poi qual è il tempo in cui avviene questa transizione al nuovo stato, che sarà uno stato di equilibrio, ma uno stato che può essere molto diverso da quello che noi ci aspettavamo. Tutte queste cose vennero discusse anche in molto dettaglio a una scuola estiva a Varenna, che fu organizzata da Bruno Tuschek, che si possono trovare nella serie dei libri di Varenna, e una rappresentazione semplice dell'effetto testa gota la si può trovare in questo rendiconti di Varenna. Se uno prende un fascio di particelle, lo schematizza con due particelle, una che sta un po' avanti e una che sta un po' indietro, e queste particelle si muovono all'interno di un tubo metallico, se una oscilla induce dei campi elettromagnetici, questi campi hanno una certa durata che dipende dalla resistività della parete metallica e quindi possono agire su una particella che segue, quindi se questa oscilla, questa comincerà ad oscillare, ma dopo un certo periodo di tempo, a causa delle oscillazioni di sincrotrone, quella particella che era indietro diventa una particella che va avanti e viceversa, E quindi si crea un processo rigenerativo molto forte che conduce a una crescita esponenziale delle oscillazioni trasverse che nel caso di Adone risultava in una distruzione del fascio. E quindi è importante controllare queste instabilità, ma è anche importante capire se ci sono delle situazioni in cui questo stato finale che noi possiamo creare producendo delle particolari forme di interazione collettiva possono essere utili. Quindi cercare di vedere se queste instabilità che tanto avevano danneggiato Adone le possiamo in qualche modo usare a nostro vantaggio. E effettivamente questo è possibile ed un risultato del buon uso di queste instabilità è stato ottenuto qualche mese fa, quando è entrato in funzione il primo laser a raggi X a SLAC, che è basato su una di queste instabilità, l'instabilità del laser elettronico libero, questa instabilità collettiva, che ha portato nel giro di un turno di macchina ad aumentare la potenza che si ottiene in questi fasci coerenti di X di un fattore 10 alla 11, quindi un salto incredibile. Poche volte succede di vedere un salto così grande in una quantità. Ed è anche molto bello vedere che questo salto è in accordo con i calcoli che avevamo fatto, basandoci su questa teoria del FEL come un'instabilità collettiva. Quindi questo enorme salto è in accordo con le previsioni teoriche. Qui c'è il salto in potenza, qui c'è un salto in brillanza, che è un numero analogo che caratterizza questi fasci. Queste sono le macchine per luce di sincrotrone esistenti e questi sono i laser convenzionali. Quindi con questo risultato possiamo ottenere gigawatt di fotoni coerenti nel campo a lunghezze d'onda intorno a un angstrom, con durate che variano da pochi femtosecondi a decine di femtosecondi. Come funziona questa cosa? Beh, funziona che il tipo di interazione che vogliamo stabilire, se torniamo un attimo indietro a questa rappresentazione a scatole di questa instabilità, quello che vogliamo fare è controllare questo elemento. Nel caso dell'effetto testa-coda, questo elemento è dato dall'interazione, dai campi indotti dagli elettroni nella parete che circonda il fascio. Quello che invece vogliamo fare è creare qui una situazione in cui l'interazione fra le particelle è prodotta da un campo di radiazione. Quindi quello che dobbiamo fare è mettere qui un magnete che fa oscillare le particelle in modo che queste particelle oscillando producano un campo di radiazione, in pratica un'onda piana. Questa onda piana si propaga più velocemente degli elettroni, interagisce con gli altri elettroni, crea un'interazione collettiva che adesso è basata sulla propagazione di queste onde generate dagli elettroni. Quindi la realizzazione di questa idea la si ottiene facendo passare il fascio attraverso un magnete ondulatore. A causa delle oscillazioni questi emettono delle onde e queste onde stabiliscono questa interazione e fanno passare il fascio da quello che è uno stato disordinato a uno stato ordinato, una specie di cristallo unidimensionale, come vedremo un po' meglio dopo, con un grandissimo aumento dell'intensità prodotta. Quindi per capire bisogna per prima cosa studiare qual è la radiazione che viene prodotta passando attraverso questo magnete e gli elettroni oscillano in questo campo sinusoidale, hanno una traiettoria anch'essi sinusoidale ed essendo accelerati producono radiazione. La radiazione è prodotta essenzialmente nei punti corrispondenti al massimo dell'accelerazione ed è proiettata in avanti per via dei soliti effetti relativistici. La radiazione emessa in due punti diversi di questa traiettoria, i due punti di emissione della traiettoria, è in fase se è soddisfatta una certa relazione fra la lunghezza d'onda della radiazione, il periodo d'oscillazione, l'energia del fascio e l'ampiezza dell'oscillazione. Questa radiazione è nella forma di un treno d'onde, con un numero di onde pari al numero di periodi nel magnete ondulatore, e dà una larghezza di banda che è l'inverso del numero di questi periodi. Quindi la possiamo completamente caratterizzare, e se vogliamo che la radiazione sia a lunghezze d'onda intorno all'angstrom, dobbiamo scegliere un'energia del fascio abbastanza alta per valori tipici del periodo dell'ondulatore, qualche centimetro, del campo magnetico dell'ondulatore, e con queste scelte otteniamo radiazione a un angstrom con una piccola larghezza di banda. Una cosa interessante è che se vogliamo di questa radiazione ottenere la parte coerente, dobbiamo limitare l'angolo di emissione, perché l'angolo di emissione corrisponde a un aumento della lunghezza d'onda, e la lunghezza d'onda deve essere limitata all'interno della larghezza di banda di questo treno, e quindi esiste un angolo limite, l'angolo coerente, a cui corrisponde un valore del raggio di questo fascio di fotoni che viene prodotto. Il prodotto dei due, ovviamente, lambda su 4 pi greco, visto che parliamo di radiazione coerente, e se prendiamo un solo elettrone che attraversa questo magnete, il numero di fotoni coerenti che viene prodotto è indipendente dalla lunghezza dell'ondulatore ed è dell'ordine di 10 alla meno 2. Quindi un fotone passando attraverso questo magnete produce circa un centesimo di fotoni coerenti, che è un processo abbastanza inefficiente. Quindi la domanda è: come si può fare a migliorare questa efficienza? Un modo di farlo è che se invece di un elettrone ne prendiamo tanti e li mettiamo a una distanza tale che tutti emettono in fase, quindi otteniamo un aumento del campo proporzionale al numero di elettroni e dell'intensità proporzionale al numero del quadrato di elettroni. Nel PowerPoint originale questi dovevano essere sovrapposti e questi dovevano essere fasi random. In questo caso l'intensità è proporzionale al numero di elettroni, se li sovrapponiamo tutti esattamente va col numero di elettroni al quadrato. Questo processo di organizzazione, processo per cui gli elettroni sono spaziati uniformemente e separati da una lunghezza d'onda della luce che vogliamo produrre, è caratterizzato da un fattore che misura appunto la fase di queste onde, e l'intensità sarà proporzionale al quadrato di questo. Se B è 1 otteniamo questo fattore. Quindi, siccome il numero di elettroni è grande, c'è la possibilità di un grande guadagno nell'intensità emessa. Il meccanismo per organizzare questi elettroni in modo che siano separati esattamente o quasi esattamente di una lunghezza d'onda è un meccanismo che noi non sappiamo realizzare dall'esterno. Ma fortunatamente il fascio, per via di questa interazione, si auto-organizza e raggiunge questo stato finale. L'interazione è tale che lo stato finale che si raggiunge attraverso l'instabilità corrisponde a un fascio di elettroni ben ordinato, con gli elettroni separati da una lunghezza d'onda della luce che vogliamo produrre, e quindi con un'intensità molto maggiore. Quindi questo è un caso in cui l'instabilità ci piace, è molto favorevole. Il meccanismo è illustrato qui: l'onda interagisce con gli elettroni avanti rispetto a quelli che hanno prodotto l'onda, c'è una modulazione di energia che dipende dalla fase relativa dell'oscillazione e dell'onda, Questa modulazione in energia è sulla scala della lunghezza d'onda e siccome questi elettroni si muovono in un campo magnetico, la modulazione di energia si trasforma in una variazione della traiettoria per cui gli elettroni tendono a raggrupparsi. È un effetto simile a quello della Klystron. Ovviamente più si raggruppano, maggiore l'intensità del campo prodotto, quindi si ha un processo esponenziale che è caratterizzato da da quello che chiamiamo la lunghezza di guadagno, che è il tempo di transizione fra lo stato iniziale, non di equilibrio, e lo stato finale. E queste sono le previsioni di quello che si può avere in questo processo, basato appunto sul calcolo di questa instabilità. Si vede che la potenza cresce esponenzialmente lungo l'ondulatore e contemporaneamente la distribuzione degli elettroni all'interno del fascio passa da uno stato casuale a uno stato ben ordinato, questo cristallo unidimensionale. In questo stato finale le proprietà della radiazione sono molto interessanti perché, ad esempio, il numero di fotoni in un volume coerente passa da circa 1, che è quello che si ottiene con sorgenti di luce di sincrotrone basate su un anello, a 10 alla 9, che è un numero confrontabile a quello di questo laser qui. Quindi c'è un enorme aumento che permette di fare chiaramente della fisica nuova. Sulla base di questa instabilità, dello studio di questa instabilità, e quindi in qualche modo come conseguenza del lavoro fatto su Hadone, nel 92 ho proposto di costruire uno di questi oggetti. E il motivo per cui la costruzione è interessante è che questo permette di produrre appunto radiazione su una scala che è quella tipica dei processi atomici e molecolari, l'angstrom, con una durata intorno al femtosecondo, che è di nuovo una scala dei tempi tipica di questi fenomeni, cosa che finora non era possibile, perché si possono fare raggi X, ma con tempi lunghi, o si possono fare tempi brevi con laser visibili, ma senza la risoluzione dello spazio. Quindi per la prima volta questo è permesso da questi laser a raggi X, e quindi uno si aspetta di poter, con questo nuovo strumento, di poter studiare i processi atomici e molecolari a un livello impossibile prima, e questo è stato discusso in dettaglio, e questo è un po' un riassunto del programma sperimentale che è iniziato a SLAC con LCLS. Quindi si può fare dalla fisica atomica non lineare, lo studio dettagliato dei livelli interni degli atomi, processi importanti nella chimica, perché uno può seguire a livello del femtosecondo o anche più breve tutti i passi intermedi di reazioni chimiche. Una parte interessante è lo studio delle strutture biologiche, lo vedremo meglio dopo. Quindi c'è un programma di lavoro molto largo che si sta avviando, è cominciato appunto negli ultimi 2 mesi. Ovviamente la proposta era basata su un lavoro teorico, e prima di finanziare un'impresa di questo genere occorrevano delle prove sperimentali, e queste prove sperimentali sono venute a partire dal 98, la prima è stata fatta a UCLA, poi ne abbiamo fatto un'altra insieme con Los Alamos, altri gruppi si sono uniti, questo è un risultato di Argon, e questa è un'altra collaborazione che si era formata per studiare più in dettaglio e a lunghezze d'onda sempre più corte questi processi. E finalmente, sulla base di questi risultati, del lavoro teorico, del lavoro di un gruppo di studio che poi è diventato un gruppo di progetto diretto prima da Herman Winnick e poi da Max Cornacchia, finalmente sono arrivati i fondi. I fondi hanno portato alla realizzazione di questo sistema e ovviamente ci sono stati contributi da molti laboratori, da molte persone, non solo da SLAC, e un contributo importante è venuto da Frascati, perché l'iniettore di questo sistema, che è la parte iniziale della parte critica perché definisce molte delle proprietà del fascio, è stato progettato da Massimo Ferrario, che forse era qui in aula. Queste sono alcune delle caratteristiche di LCLS, queste sono le caratteristiche del fascio di elettroni, ma la cosa più interessante sono le caratteristiche del fascio di fotoni, che si può ottenere da appunto 15 nanometri, 1,5 angstrom, fino a 15 angstrom, con potenze di picco dell'ordine di gigawatts, queste sono le previsioni, e con un grande numero di fotoni coerenti per impulso, dell'ordine appunto di 10 alla 12, 10 alla 13 a seconda della lunghezza d'onda. Questo lavoro ha anche suscitato interesse in altri laboratori, in particolare a Tesi, dove Björn Wick capì la possibilità di sviluppo che derivavano da queste proposte, da questi lavori, e pensò di associare la costruzione di un laser a raggi X alla costruzione del linear collider Tesla, e iniziò il lavoro di costruzione di un prototipo che doveva operare, che sta operando nella regione dell'UV e dei raggi X soffici. Questo ha funzionato negli anni recenti, e in questo momento serve anche come strumento di preparazione per alcuni degli esperimenti che si vorranno fare a SLAC. Uno di questi esperimenti è ottenere l'immagine in un singolo evento, in un singolo con un singolo impulso di fotoni dal laser, di molecole biologiche complesse, in questo caso un lisozoma, e usando le proprietà di coerenza di fase del fascio di questi fotoni. In preparazione di questo esperimento, che richiede fasci con un'intensità di circa 10 alla 12 fotoni, con una durata di 10 femtosecondi o minori, un gruppo ha cominciato a studiare questa possibilità di fare immagini di sistemi non periodici, non cristallini, usando la coerenza del fascio di X. Questo è il risultato. Abbiamo preparato un campione, questo è dell'ordine di un micron, e usando il fascio di X soffici a 32 nanometri, se non ricordo male, di questo di flash, di questo laser a desi, hanno ottenuto questa immagine di diffrazione, e da questo hanno ricostruito l'immagine iniziale, quindi dimostrando che il campione sopravvive anche a un fascio estremamente intenso, con una durata di 25 femtosecondi, e la ricostruzione dall'immagine di diffrazione dell'immagine originale è possibile. Ovviamente questo adesso andrà esteso a sistemi molto più fini, appunto a sistemi tipo una proteina. Ma la possibilità di ottenere la struttura di queste proteine con questi sistemi è molto importante, perché ci sono delle classi di proteine, le proteine delle membrane, che non si possono cristallizzare e di cui oggi non si può determinare la struttura. E avendo a disposizione impulsi molto brevi e usando una serie di questi impulsi, uno può anche seguire nel tempo lo sviluppo della struttura della proteina quando è soggetta a un qualche evento iniziale. Guardando questa immagine, che è molto bella, molto importante, mi è venuta la curiosità di vedere quando è cominciata la microscopia, in definitiva quello che si vuol fare con questi, almeno una delle cose che si vogliono fare con questi laser a elettroni liberi è di fare microscopia a livello atomico su tempi molto brevi. E sono andato a cercare quando è stata fatta la prima immagine microscopica e con grande piacere ho visto che è stata fatta da Francesco Stelluti all'Accademia dei Lincei qui a Roma all'incirca nel 1625. È la prima pubblicazione di immagini microscopiche fatta con un microscopio ovviamente ancora un po' rudimentale. Galileo stesso ne aveva costruito uno che poi aveva regalato a Cesi e Stelluti, chiaramente invitandoli a guardare in questo mondo microscopico come lui aveva fatto per il mondo astronomico. Questo fu seguito poi da altri lavori, uno interessante è quello fatto da Robert Hooke, che si costruì un microscopio un po' più avanzato, fece una serie di osservazioni, disegnò lui stesso quello che vedeva e l'ha pubblicato in questo bellissimo libro in cui sono raccolte tutte queste immagini. Il lavoro di Stelluti e di Cesi ha anche prodotto tutta una serie di immagini che però nel tempo si erano disperse, sono state poi ritrovate, quindi c'è tutta una storia molto interessante associata con questo inizio della microscopia. Come va davanti? Ah, qui. Quindi è interessante vedere che in quel periodo, negli inizi del XVII secolo, intorno agli anni 1600, dal 10 al 30, l'Italia era all'avanguardia non solo nelle osservazioni astronomiche con Galileo, ma era anche all'avanguardia nel campo delle osservazioni microscopiche con Stelluti ed altri. Poi il tutto è finito per vari motivi, compresa la morte prematura di Cesi. Comunque, tornando a questi fasci di elettroni e a questo laser a raggi X, la proposta iniziale fu nel 92, ovviamente ci fu molto lavoro negli anni successivi e finalmente ad aprile di quest'anno è stata fatta la prima misura, il fascio è stato fatto passare attraverso un ondulatore lungo circa 100 metri e si è ottenuta questa bellissima curva della potenza della radiazione a 1,5 angstrom, funzione della lunghezza dell'ondulatore, in bel accordo con le previsioni teoriche. Questa è un'immagine della luce che si vede. La potenza di picco è dell'ordine, in questo caso, dei 20 gigawatt. Il fascio ottenuto è diverso da quello che si era pensato, è migliore di quello che si era pensato di poter ottenere inizialmente, quindi la potenza è maggiore. È in buon accordo con le previsioni teoriche. Nel frattempo Flash ha ottenuto altri risultati che sono anche a loro in ragionevole accordo. Ed è anche interessante vedere che sulla base di suggerimenti, riducendo la carica nel fascio di elettroni a valori molto bassi, questo era stato ottenuto con una carica di 250 picocoulomb, un quarto di nanocoulomb, riducendola di un po' più di fattore 10, si sono ottenuti impulsi a 1,5 angstrom con una durata di 2 femtosecondi e intorno ai 15 angstrom con una durata simile e con delle caratteristiche spettrali molto interessanti. Quindi, nel progetto iniziale si pensava che per ottenere fasci così corti, con potenze elevate, ci volesse un po' più di tempo, in realtà sono bastate poche settimane. Quindi ora possiamo dire che veramente questi strumenti possono andare dal femtosecondo ai 100 femtosecondi con potenze elevate e con un gran numero di fotoni coerenti. Ovviamente questi sviluppi continuano, ci sono altri paesi, altri gruppi che stanno cominciando a entrare in questo campo, come il Giappone, che ne sta costruendo uno a Springgate, c'è questo progetto europeo che anche questo è in via di definizione e costruzione, esiste già un laser a elettroni liberi italiano in costruzione a Firenze, a Trieste, c'è tutto un lavoro di sviluppo da fare. Siamo veramente agli inizi di un periodo nuovo per lo studio della materia a livello atomico e molecolare. È tutto un campo di ricerca importante. Se io fossi un po' più giovane mi metterei sicuramente a fare queste cose. E i risultati già ottenuti mostrano che è anche possibile produrre fotoni di energia maggiore fino a 50 keV e sempre con durate intorno al femtosecondo, atto secondo. Quello che ho cercato di stabilire in questo racconto è un collegamento fra queste cose e quello che si è fatto a Frascati tanti anni fa, e quindi mi fa molto piacere vedere che ci sono delle attività qui in Italia, sia a Frascati con SPARC, che è un prototipo di laser a elettroni liberi che sta dando risultati interessanti. Ci sono queste due iniziative, uno in stato di costruzione avanzata a Trieste, questo è il Fermi Elettra, che comincerà a funzionare alla fine dell'anno prossimo, e c'è il progetto SPARC qui a Frascati. Quindi ci sono delle iniziative per continuare in questo campo. E nel campo della luminosità, che ha avuto questi grandi aumenti per via del controllo della instabilità, ma anche per via di altri miglioramenti nel progetto e nella costruzione di questi collider, c'è questo progetto della SuperB che porterebbe la luminosità a valori che ai tempi di Adone erano impensabili, da 10 alla 30 a 10 alla 36, sei ordini di grandezza, non sono gli 11 del laser, ma sono sempre tanti. Quindi la mia conclusione è che le proprietà collettive di questi fasci di particelle offrono degli esempi interessanti di auto-organizzazione. Può darsi che ci siano altri esempi, altri casi in cui possiamo sfruttare queste proprietà a nostro vantaggio. E, di nuovo, molto di questo lavoro cominciò qui negli anni 60 con la guida e la visione di Tuschek e di altri. E questa continuità e questo fluire di conoscenze da un campo all'altro, dalla fisica delle alte energie alla fisica della materia, questa convergenza di sviluppi, io la trovo estremamente bella, importante, e vorrei concludere cercando di rispondere a la domanda che mi sono fatto: perché noi passiamo una vita a fare queste cose? E in definitiva la risposta migliore l'ho trovata da Epicuro, che molti anni fa in una lettera a un suo discepolo scrisse: non dobbiamo fare fisica seguendo dei postulati non basati sulla realtà, ma nel modo che ci è imposto dagli stessi fenomeni. Perché la nostra vita non ha bisogno di irrazionalità e di opinioni non fondate, ma della conoscenza che può venire dallo studio della natura, che ci può permettere di vivere senza paura e con pace mentale. Ok, grazie.
Grazie, Davide Pellegrini. Ci sono...